Allora sono le, mancano 10 minuti alle 11, un po' in anticipo, e iniziamo questa trasmissione che ha la rubrica che ha come di consueto il titolo Più scheletri che armadi per contenerli, nei quali cerchiamo di volta in volta di andare un po' a scavare nel silenzio spesso muertoso che questo paese diciamo ha rispetto a dei crimini commessi nel passato che però hanno appunto il loro legame sul presente. Torniamo quindi sul colonialismo, colonialismo italiano in Africa, in particolare quest'oggi in Libia, avvalendoci del contributo di Eric Salerno che sta qui e che salutiamo. Buongiorno Eric.
Buongiorno.
Lui conoscitore della situazione del colonialismo in Libia, ha scritto due titoli, entrambi sul colonialismo italiano in Libia, Genocidio in Libia, che ha avuto due edizioni, e Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale italiana dal 1911, quindi dall'epoca liberale fino al 31. E l'altro libro, sempre riguardante la Libia, Uccideteli tutti, che è proprio tirato fuori un fatto abbastanza poco conosciuto, cioè un campo di concentramento per ebrei in Libia, con dei risultati tragici entrambi avuti. Bene, noi parliamo quindi, torniamo sul tema del colonialismo, sostanzialmente per due argomenti che propongo io, poi lui ne dirà altri e chi ci ascolta ne dirà anche ancora se volete intervenire. Perché dunque a me rimane abbastanza così un dubbio che credo che si possa appunto sciogliere del fatto che da un po' di tempo a questa parte in Italia, da quando appunto è iniziata massicciamente l'immigrazione, da quando siamo diventati un paese di immigrati, quando eravamo un paese invece di migranti, del fatto abbiamo scoperto atteggiamenti anche da parte della popolazione, non solo delle istituzioni, atteggiamenti razzisti. Allora, qual è la radice di questo razzismo? Perché anche il popolo italiano che si credeva immune si è scoperto razzista? E una delle delle ipotesi è che questo razzismo ha le sue radici nel passato coloniale, cioè tutti i paesi che hanno fatto colonialismo hanno in qualche modo dovuto fare ricorso ad una ideologia che poi è diventata pratica razzista per sottomettere appunto i nativi dei luoghi che andavano a conquistare. Questo poi è diventato appunto cultura, è diventato purtroppo nel DNA di questi paesi che poi appunto quando hanno gli immigrati in casa si scoprono razzisti. È successo per l'Inghilterra, per la Francia, la Spagna e attualmente per l'Italia e tutti gli altri paesi. E questa cosa ci permette di spiegare per esempio alcuni argomenti abbastanza spinosi e controversi della situazione di oggi, per esempio la situazione in Medio Oriente. Sappiamo tutti che è il colonialismo israeliano, diciamo in qualche modo ormai che si protrae in territori palestinesi da troppi decenni e insomma mette in luce situazioni di razzismo come è avvenuto appunto esattamente per l'Italia. Noi di questo però parliamo. E allora intanto appunto questa erano le due domande che faccio io. Una è questa: si può rintracciare, si può dire che una delle radici del razzismo che verifichiamo in questo paese emergere di fronte all'immigrazione che arriva in questo paese è nella nostra attività coloniale? E l'altro, perché questa attività coloniale fatta dall'esercito italiano in diversi regimi, è cominciata in epoca liberale, è continuata in epoca fascista, e poi anche parliamo del presente di questi accordi, di questa soluzione, se è soluzione oppure no, perché è così nascosto questa pagina di storia italiana?
Cominciamo dalla tua prima domanda. Io credo che se molte, forse altre generazioni, la mia generazione ricorda che dei genitori dicevano ai bambini: se non siete bravi verrà l'uomo nero a portarvi via, e questo ci dà già un'indicazione di come può nascere l'idea di razzismo, cioè il colore che spaventa, il colore buio, il colore cattivo, perché il nero è sempre stato attribuito al cattivo e il bianco verde al buono. Perciò andiamo indietro nei secoli per queste cose. Però devo dire una cosa, una storia mia personale. Io ricordo, io sono nato negli Stati Uniti e sono venuto in Italia che avevo 13 anni e con mio padre che era uno dei direttori di Paese Sera dell'epoca. E i compagni del giornale mi dicevano: ah, tu sei venuto qua, meno male, perché lì sono tutti razzisti in America, cioè, fate quelle cose terribili ai neri, ai negri, va bene? E io dicevo: sì, è vero, però, perché qui in Italia non c'è razzismo. Dico: aspettate che arrivano i neri pure qua. Sono arrivati i diversi, sono arrivati gli altri, e il razzismo è arrivato con loro, perché è sempre il diverso che provoca la paura, spaventa, perché tocca interessi anche minuti personali della gente. Perciò è legato sia al colonialismo, ma è legato anche ad altre cose. Perché è stato nascosto? Perché non si è voluto parlare? Io vorrei fare un accenno anche a un altro discorso. In Italiani brava gente, alla fine della guerra, dirigenti italiani, parliamo di De Gasperi, di altri della Democrazia Cristiana, fecero di tutto per assecondare le richieste delle comunità ebraiche e anche degli ebrei della Palestina, che stavano lavorando per cercare di portare fuori dall'Italia, dove erano approdati decine di migliaia di profughi dai campi di concentramento, dall'olocausto nel centro, nell'est dell'Europa, di portarli via. Hanno aiutato, è uno dei motivi per cui hanno aiutato, sì, era così, se ne vanno dall'Italia perché non abbiamo spazio, noi che dobbiamo ancora mandare fuori la nostra gente perché non ce la facciamo, ma ci liberiamo anche di questi ebrei. Ma l'altro discorso era, dobbiamo far capire che noi non siamo stati cattivi come i tedeschi. E questo Italiani brava gente è quello che è servito, cioè è quello che gli italiani hanno cercato di perpetuare come motivo principale di una propaganda che si è svolta dalla fine della guerra ad oggi. Gli italiani non sono come gli altri, il nostro colonialismo non è stato come quello degli altri, noi siamo buoni, abbiamo anche sposato le donne etiopiche, somale, perché sono belle, e quelle della Libia di meno perché non sono così belle, e questo è stato il ragionamento fatto da molti italiani e fatto a vari livelli. Dopodiché non dobbiamo dimenticare che molta gente è nata sotto il periodo fascista, gli storici degli anni, cioè quelli che sono cresciuti, che hanno potuto pubblicare negli anni 60, erano ancora influenzati da quello che avevano visto e sentito e non volevano approfondire questi discorsi. Per cui anche una storia che racconto nel libro, anche quando noi nel 79 abbiamo pubblicato la prima edizione di questo volume, che è stato colto molto bene dalla stampa e dalla critica in Italia e anche dal pubblico, che l'ha letto con grande meraviglia. Non pensavamo mai che fossero accadute cose
non
di questo
sapeva,
genere.
Non si sapeva.
Effettivamente non sapevano. Molti non sapevano, non c'è dubbio su questo, molti non sapevano. Ma che cosa è accaduto? Quando ho cercato di presentare questo libro allora si chiamava Istituto Italo Africano, che era passato dal momento coloniale, perché era un istituto coloniale italiano, come c'erano gli istituti coloniali in Francia, in Belgio, in Inghilterra, però era un istituto in cui c'erano delle persone della nuova democrazia italiana, e alcuni dissero: beh, questo libro è meglio evitarlo perché non siamo ancora maturi per una cosa del genere. Avevo presentato altri due libri lì, prima di questi altri due libri sull'Africa, storici se vogliamo, però non c'entrava niente con questa tematica pesante. E poi fu presentato in un istituto, quello di Riccardo Lombardi, e andò molto bene, ovviamente non ci furono problemi. Per cui la volontà di nascondere c'era, la volontà di non approfondire, e poi la volontà, a un certo punto, non direi nemmeno tanto la volontà, queste cose, se non vengono fuori dei giovani studiosi che dicono io voglio approfondire, voglio capire, non succede. E questo è accaduto in questi anni, non ci sono stati, cominciano a venirne fuori. Del Bocco, ovviamente, che il suo primo libro importante sulla storia del colonialismo è uscito, se ricordo bene, un anno dopo questo genocidio in Libia, che lui ha ampiamente citato per quanto riguarda le ricerche che avevo fatto io, le testimonianze delle vittime. E questo e poi lui ha proseguito, perché ha continuato ad approfondire il discorso sul colonialismo, mentre io mi sono dedicato in questi anni più al loro giornalistico.
Ecco, C'è questa, quindi questa, andando un po' a fondo a scavare, perché questa omertà, questo silenzio omertoso, perché in fondo, cioè, non era così difficile, perché tu dici anche nel libro, c'erano i documenti, sì, l'hanno un po' nascosti, però bastava andarli a cercare. Ecco, è motivato dal fatto che il passaggio dal regime nel dopoguerra, dal regime fascista a quello repubblicano democratico, sì, è stato un po', diciamo, manomesso dai primi sentori di guerra fredda, quindi c'è stato tutto il travaglio che sappiamo, no? Prima il PC nel primo governo nel CLN, poi fatto fuori nel 48, e poi una gran parte dei funzionari di Stato del regime precedente, quindi fascista, per esempio i prefetti, la gran parte dei prefetti, trasferiti, no, d'amblè nel regime democratico, e poi i questori, e poi l'amnistia ai fascisti, alcuni partigiani invece in galera. Insomma, c'è anche questo passaggio qui, cioè perché del silenzio, perché in qualche modo l'Italia si è pulita del regime fascista, non totalmente, diciamola, si può dire così, no? Oppure è proprio un vizio, diciamo, non solo motivato da questa scelta, ma come mi pare di leggere anche qui, come dice anche Del Boca nel libro Italiano per la gente, perché proprio tentiamo di, forse fa parte di una cultura forse ancora più antica dei regimi, dei due regimi precedenti, proprio di dire, vabbè, noi però siamo più buoni, qualunque cosa, siamo più buoni, quindi il colonialismo è stato più buono, la guerra è stata più buona, l'invasione della Jugoslavia per esempio non è stata, cioè sì, i nazisti sono cattivi, noi eravamo alleati, però noi eravamo, diciamo, alleati buoni, cioè quindi è giustificabile da una scelta politica questa, no? Cioè la defascistizzazione non completa, oppure proprio è una cosa più radicata secondo me?
Beh, bisogna anche non dimenticare che fu concordato con gli americani di non procedere a processi per crimini di guerra, e questo fu una delle cose che, mentre la Germania dovette sopportare Norimberga ed altre cose successivamente, e che è stato pesante per il popolo tedesco, perché è una cosa che rimane, che ha tirato fuori un po' tutto immediatamente, non c'era possibilità di dire non c'eravamo. Poi la Germania in un certo senso è riuscito a passare oltre grazie a quel trattamento che ha avuto. Non possiamo paragonare quello che abbiamo fatto noi con la Germania, perciò queste sono due cose distinte, però noi abbiamo nascosto tutto perché avevamo la possibilità di non avere dei processi. L'unico processo che c'è stato era quello a Graziani, che poi è finito come è finito, e basta, non c'è stato altro. E qui abbiamo
addirittura Badoglio, che pare che insomma l'abbia fatta quasi, non so se dare i voti, ma non, no, è cioè, pure lui non ha scherzato, sì, ecco,
non,
diciamo,
non ha scherzato nessuno,
non ha scherzato
che
nessuno.
Poi un vecchio discorso che faccio io è perché ne ho viste e ho letto tante storie in questi anni in cui giro il mondo per occuparmi di cose di questo genere. Purtroppo le guerre sono sempre brutte, non esiste la buona guerra, la guerra, il discorso, in guerra si commettono dei crimini, anche il più bravo, quello che è uscito da casa con tutta la migliore educazione, che sia cattolica, cristiana, ebraica, quello che ti pare, per dire la santità della vita umana, esce fuori in guerra, le cose più orribili escono fuori. E oggi, a dire la verità, non veniamo aiutati da quello che vediamo in televisione di altre cose. Cioè oggi, quando vediamo un film con 20 morti in una sparatoria qualsiasi, la vita umana non vale più niente, e noi andiamo a vedere questi film. Perciò questo è un aspetto, ma senza toccare tanto questo aspetto, vediamo che al momento la gente voleva dire sì, noi non siamo, perché noi vogliamo dire, perché io devo paragonarmi a uno che ha fatto delle cose brutte. Vedo, forse non ti ricordi, c'era un vecchio film di questi film documentari, mezze vere e mezze fasulli, su Africa, Dio, no? Ti ricordi? In cui c'era un film splendido per l'epoca, inizi 60, se ricordo, in cui c'erano delle scene di massacri a Madagascar fatti dai francesi. E noi dicevamo, però l'Italia non ha mai fatto cose di questo genere. Proprio in quel modo probabilmente non l'abbiamo fatto, ma altre cose abbiamo fatte. Ma non c'erano segnali di questo tipo.
A proposito proposito, volevo ritornare un attimo sugli italiani brava gente, su questa cultura del razzismo che è rivolta non soltanto, diciamo, agli immigrati, prima in Africa, poi nei Balcani eccetera, ma anche verso gli italiani stessi, verso quella classe di italiani, verso i soldati o verso la manodopera, sia in guerra sia nelle fabbriche. Perché durante la prima guerra mondiale ci fu una vergognosa decisione presa dal generale Cadorna e dall'allora ministro degli esteri Siddi Sonnino di non inviare aiuti alimentari o di altro genere ai circa 600.000 prigionieri italiani nei campi di concentramento austriaci. Il motivo qual era? Il motivo era che se i prigionieri italiani che facevano, i soldati italiani in quel momento prigionieri che facevano una guerra nella quale non credevano e nella quale erano andati impreparati, avessero avuto una prigionia, diciamo, tra virgolette, umanitaria, questo sarebbe stato un incentivo affinché essi disertassero e si facessero prendere prigionieri. Quindi c'è anche questo aspetto razzista, se è preponderante, si vede immediatamente rispetto all'immigrato o rispetto, parlando degli anni passati, alle popolazioni conquistate, c'è anche da parte di una classe italiana verso un'altra classe italiana.
Sì, non so se lo definirei razzista, questa è l'unica cosa, cioè e indubbiamente era un discorso, chiamiamo, tattico da parte dello Stato Maggiore, delle cose, perché dobbiamo evitare che questi se ne vanno e capiscono, anche perché la cosa più importante è sempre in guerra, bisogna demonizzare il nemico. Se il nemico ha degli aspetti umani è più difficile sparargli, è più difficile capire determinate queste, e questo lo vediamo dappertutto. Che cosa, il palestinese, l'arabo è cattivo per buona parte degli israeliani, ma questo è un mito che deve essere portato avanti, perché più si porta avanti più si consente a un ragazzo di 18 anni di andare in guerra a sparare a un altro ragazzo di 18 anni, altrimenti non può succedere, e questo è colpa dei grandi, non dei giovani.
Come quando nasce un po' in fase moderna dall'occupazione dell'America, quando appunto i primi coloni spagnoli dicevano che gli indigeni, gli indiani, quelli che chiameremo pelle rossa, non avevano l'anima, quindi non erano manco umani, per cui si potevano sottomettere, uccidere, non era manco un problema morale ucciderli, è come se tu ammazzi una gazzetta.
Assolutamente, è chiaro. Per cui sì, queste cose di demonizzare il chiamiamolo il nemico, l'altro, è importante, ed è la stessa cosa che succede in Italia adesso. In questo momento stiamo demonizzando l'altro, i rumeni sono tutti cattivi.
Prima erano gli albanesi
sono un po' integrati e allora sono passati da un'altra parte, e questo è accaduto, ed è accaduto dappertutto e continuerà a succedere sicuramente.
Senti, veniamo adesso all'altro, poi dopo nella seconda parte raccontiamo proprio i due libri che stiamo presentando, però qui nella seconda edizione di Genocidi in Libia tu parli pure dell'attualità, come si è risolta, tra virgolette, in questi giorni si sta risolvendo questo contenzioso, cioè l'Italia nei regimi passati, quello liberale e poi quello fascista, ha occupato la Libia, ha fatto un massacro, poi direi qualcosa pure sulle cifre che sono spaventose, non è che insomma quasi un ottavo, un decimo di popolazione uccisa, se non siamo, se non sono i nazisti, ma insomma siamo lì come allora, a parte questo, ecco, e poi dopo i tentativi nel 99 via i vari governi centrosinistra e centrodestra, si è risolto il problema, si è detto che si è messa fine a questo contenzioso Italia-Libia sull'occupazione. Ecco, che giudizio dai di questa cosa, se è buono, oppure che cosa lascia in non risolto?
Allora io dividerei la cosa in due aspetti, in due funzioni. Il fatto stesso che l'Italia abbia chiesto scusa alla Libia a livello di Presidente del Consiglio con un risarcimento, una cifra, la gente ricorda soltanto questo, che noi abbiamo chiesto scusa a un paese colonizzato, al popolo di un paese colonizzato, e paghiamo per queste cose. E questo è un precedente enorme e fondamentale. Difatti molti in altri paesi mi hanno chiesto, dalla Spagna, dalla Francia, ma allora tocca pure a noi fare delle cose di questo genere? Certamente, poi sì, loro non lo vogliono fare, è un altro discorso. Però questo è fondamentale, importantissimo. C'è un altro aspetto, non direi secondario, ma un secondo aspetto, che riguarda come è stato deciso e come costruito questo rimborso e questo risarcimento. È stato costruito come Stato a Stato, e quando siamo a livello di Stato e Stato non è importante quello che fanno, hanno deciso insieme, l'Italia praticamente paga, cioè noi contribuenti probabilmente non paghiamo niente, e questo ci potrebbe rassicurare, soprattutto perché non abbiamo molti soldi da dare in giro in questo momento. Però come arrivano i soldi? Perché abbiamo, con la dichiarazione soprattutto e questo impegno, abbiamo concordato una serie di accordi economici con la Libia. L'ENI è preponderante, il petrolio è importantissimo, noi abbiamo promesso di fare in 20 anni una serie di cose, di pagare delle cifre, e queste cifre verranno fuori in una specie di tassa sugli introiti dell'ENI. Perciò l'ENI, invece di prendere 100 dalla sua parte della divisione del petrolio con la Libia, ne prenderà 98, e il resto sarà una specie di tassa, un dazio che viene utilizzato dalle imprese italiane per costruire, se si farà, questa grande autostrada che andrà dalla Tunisia fino all'Egitto, e per fare altri lavori importanti, e sono importanti, saranno importanti per la Libia, per tutto il popolo libico. Noi non abbiamo però concordato con nessuno l'idea di un risarcimento a livello personale per le famiglie, per le persone che hanno sofferto in qualche modo. È vero che nessun libico fino adesso si è fatto avanti per chiedere all'Italia: io voglio essere risarcito per il fatto che mi avete portato via il padre, trascinato ai tremiti, e lì è morto e la mia famiglia ha sofferto. Questo è vero, non è stato fatto una richiesta di questo genere, e noi ovviamente non abbiamo offerto di pagare, andare a cercare le famiglie per pagare queste cose. Non so oggi, questa è una mia considerazione personale, non so se oggi vale la pena cercare di risolvere questa cosa in questi termini. Io credo che bisognerebbe invece lavorare su un'altra fonte. Se abbiamo dei soldi da devolvere alla causa dei rapporti tra Libia e Italia, e soprattutto all'idea di raccontare in futuro quello che è stato fatto, io sarei più per costruire per esempio un museo in Italia, per avviare una struttura di studio in Italia, non in Libia. In Libia esiste, loro sanno quello che abbiamo fatto,
e noi che non lo sappiamo.
Siamo noi che non lo vogliamo sapere, non lo diciamo. Perciò sì, come c'era un'idea qui a Roma di un gruppo di persone intorno all'architetto Luca Zevi, di costruire un museo delle intolleranze qui a Roma.
Poi esiste, ma è quello telematico, mi pare, no?
Sì, è quello telematico, ma quello telematico era un progetto da trasformare in un museo vero. La proposta venne fatta al Comune di Roma e alle varie persone interessate, e la comunità ebraica disse: no, noi vogliamo un museo per l'Olocausto che non deve avere niente a che fare con il museo delle intolleranze. Il progetto si spostò soltanto su quella cosa. Va bene. Su questo possiamo aprire un grande dibattito, su quello che è accaduto e su come le comunità gestiscono le proprie storie. Comunque sia, forse oggi bisognerebbe costruire in Italia un museo postcoloniale, cioè raccontare quello che abbiamo fatto, un museo della storia d'Italia, perché è storia d'Italia, non è storia libica, non mi interessa la storia libica in questo momento. Questi libri non sono rivolti ai libici per dire avete, anche se è stato tradotto in arabo il libro e viene utilizzato come testo in Libia, perché è forse il primo che è riuscito a documentare una serie di cose. Però non è per la Libia, è per l'Italia. Noi dobbiamo raccontare a noi stessi, a perpetuare questa memoria, che è il nostro bagaglio, bagaglio negativo, ma è il nostro bagaglio.
Da cui ci possiamo spiegare tante cose dell'oggi, sono certo, queste le radici.
Certamente.
Ecco, io facciamo un breve stacco e poi passerei anche alla, proprio alla presentazione, anche se rabbia, dei due libri, anche perché sul, su questo secondo, Ucciderli tutti, di cui abbiamo già parlato, però appunto in assenza tua, perché non stavi qui da noi, qui in Italia, e, vorrei farti delle domande. Intanto sentiamo se Gavino, ci senti Gavino? Pronto?
Sì, pronto.
Allora, se volevi fare tu una domanda a Eric Salerno, se no te la facciamo dopo.
Ma io penso una cosa, che in questa Italia senza verità e senza memoria, come diceva Sciascia, bisognerebbe portare almeno le giovani generazioni a risolvere questa questione dei conti con il colonialismo italiano, perché dalla mia esperienza nelle scuole vedo i giovani molto disorientati, ma altrettanto curiosi di sapere, se non propriamente interessati, quella che è la storia d'Italia. Mentre invece cosa succede? Succede che gli insegnanti tendono a portare tutto su quello che dicono i libri di storia, che sono queste cose schifose che nelle scuole usano, dove si dice tutto tranne quanto realmente è successo e quanto è storia. Ora, c'è una possibilità, io ho sentito adesso di un eventuale museo e così via, questo sarebbe importante, bisognerebbe unire le forze. Io non so come sia possibile diffondere queste cose capillarmente, perché se il museo è a Roma difficilmente fanno la gita scolastica a Roma e ne parlano, poi le gite scolastiche sono altre cose. Quindi penso che le forze debbano essere proprio rivolte alle giovani generazioni per portare questo, per aprire questo discorso e portarli a risolvere la questione.
Beh, io direi che c'è chiamiamo così un precedente importante riguardo alle gite scolastiche. Ogni anno giustamente vengono portati dei ragazzi ad Auschwitz per cercare di capire. Non tutti quelli che vanno lì riescono a capire, per loro è una passeggiata, per molti di loro, però anche se un 10% torna con un ricordo che gli consente di capire che quelle cose non devono accadere mai più, né per gli ebrei né per altri, è già importante. E allora le gite scolastiche vanno promosse quando hai una struttura e quando hai una coscienza che è disposta a farlo. Non è detto che devono essere, noi non abbiamo in Italia, abbiamo una comunità ebraica importante che ha sofferto, ed è giusto che è un fatto italiano, Auschwitz non è un fatto soltanto di ebrei di altre parti del mondo. Non abbiamo questo tipo di rapporto con il colonialismo, ovviamente, perché non, però credo che sia importante, e si può creare una coscienza di questo tipo. Dipende da noi, dipende da chi insegna, dipende dai nostri parlamentari. Berlusconi l'altro giorno ha fatto un discorso, se ci crede o non ci crede, dicendo abbiamo fatto cose terribili ai libici, abbiamo portati in campi di concentramento, abbiamo fatti morire, abbiamo ammazzati. Benissimo, lo sai, lo stai dicendo, cerchiamo di trasformare questo in un museo, in un ricordo che riguardano, perché le cose peggiori non sono necessariamente accadute soltanto in Libia, c'è una storia in Etiopia che è altrettanto, se non peggio, per certi versi, e con questi paesi noi abbiamo dei rapporti. Noi paradossalmente, questa è una cosa interessante, rispetto agli altri paesi coloniali, noi non abbiamo, forse nella speranza di far scomparire in qualche modo questo nostro passato, non ci siamo impegnati. La realtà del Corno d'Africa, che è una tragedia oggi, è una realtà in parte dovuta al disinteresse dell'Italia postcoloniale in questi paesi. Sì, ci siamo impegnati in Somalia a sostenere un dittatore come Siad Barre per un certo periodo, quando è scomparso niente. Ai festeggiamenti per il giorno dell'indipendenza, per l'indipendenza dell'Eritrea, colonia a noi vicina, con un movimento che era estremamente vicino all'Italia, che è cresciuto in Italia, noi non eravamo presenti a livello ministeriale. È follia, cioè questo era un paese dove la gente parlava di italiano, che è cresciuto con noi, e non c'era motivo di avere questo stacco. E se quello che sta succedendo lì adesso è una tragedia anche perché non c'eravamo noi a cercare di guidare queste persone, compreso il presidente Isaias, su una strada diversa da dove è andato a finire.
Certo. Bene, ci prendiamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo fra due minuti. Qui da Radio Onda Rossa stiamo facendo questa intervista a Eric Salerno e adesso parliamo proprio dei due libri che ci abbiamo qui sotto mano, anche se ne ha scritti altri, questi due sulla Libia. Allora, il primo è quello che già ha citato lui, Genocidio in Libia, che ha avuto due edizioni. Noi abbiamo qui l'ultima, quella della Manifesto Libri, in cui appunto si parla anche delle vicende, diciamo, di queste che stavi affrontando poco prima dello stacco musicale, ossia del tentativo del paese Italia di, nei suoi vari governi, di riappacificarsi e quindi far chiedere scusa, una cosa buona, una cosa meno buona, il risarcimento, eccetera. E poi c'è l'altro libro di cui c'è addirittura una cosa molto meno conosciuta all'interno di un quadro con il materiale non conosciuto. Questa storia è ancora più sconosciuta, se si può dire più sconosciuta, è Uccideteli Tutti, che era una direttiva dei governanti italiani, che per fortuna non è andata in porto, è stata una questione di ore. Poi ci spiegherai, una cosa da suspense, quasi leggendo questo libro sembrava proprio un giallo alla fine, una suspense, perché no, sembrava arrivava quest'ordine, dovevano ucciderli, quindi l'ordine era arrivato, stavano preparandosi, poi arriva il controordine e non si capisce perché, ma era lo sfascio a quel punto, il regime fascista, e quindi si sono salvati. Bene, era un campo di concentramento per ebrei,
per ebrei libici,
che tra l'altro gli ebrei libici erano una comunità antichissima, anche ben messa, che non aveva avuto cattivi rapporti col regime nemmeno fascista, perché appunto erano commercianti, banchieri, quindi, però a un certo punto arriva l'ordine di mettere in questo campo di concentramento a Jado degli ebrei, e tra l'altro anche molti ne vogliono distenti, perché poi nei campi di concentramento non di sterminio si moriva lo stesso, un po' di meno, ma distenti si moriva. Quelli, per esempio, abbiamo parlato di quelli nei Balcani, dove sono morte tanta gente. E però poi arriva l'ordine di ucciderli tutti, e poi non, per fortuna, nell'ultima ora, lo sfascio, stava arrivando le truppe inglesi, insomma, no, non avviene. Per
per fortuna, però sarebbe stato un massacro. Ora, appunto, noi non abbiamo in Italia, non sono stati, non c'è stata la Norimberga italiana, siamo brava gente, però questo è un campo di concentramento. Allora io, vabbè, intanto ci racconti i due libri, questo qui particolarmente io volevo sapere una cosa che tu ne parli qui, però rimane il punto interrogativo: perché, per esempio, visto che Israele e quindi diciamo le comunità ebraiche di tutto di Europa, soprattutto laddove erano state perseguitate, hanno fatto di tutto per portare davanti ai tribunali i nazisti, li hanno fatto benissimo di far venire fuori il massacro, e li hanno fatto benissimo, però perché questo campo di concentramento per ebrei libici invece è rimasto un po' in sordina, al punto che tu qui lamenti che quando, non mi ricordo in che anno, vai allo Yad Vashem, non c'era uno spazio per questa persecuzione degli ebrei libici, poi compare ma in maniera un po' sottotono. Ecco, questa è una domanda forse un po' spinosa, però
no, non è spinosa, ha una risposta complessa, perché ci sono vari aspetti qua che possiamo andare a cercare per spiegare questo fenomeno abbastanza interessante. Tanto vorrei dire che io ho scoperto la storia di questo campo perché facendo il corrispondente dal Medio Oriente, stando molto in Israele, ero a contatto con molte persone, anche ebrei libici, che raccontavano, alcuni raccontavano di questa storia di Giado, siamo venuti fuori da questo campo. Allora ho cercato di capire io. Piano piano ci sono riuscito, ho fatto delle ricerche in Italia, sono servite non a molto, ho fatto delle ricerche in Libia, sono riuscito ad andare a vedere il posto dove sorgeva il campo che stavano distruggendo quando sono arrivato, e ho intervistato tanta gente e sono riuscito a ricostruire questa storia. Però negli archivi italiani, fino adesso dagli archivi italiani, è venuto fuori pochissimo sul campo di Giano. Intanto non sappiamo questo famoso ordine chi l'ha dato, non sappiamo chi l'ha ritirato, non ci sono tracce amministrative di questo campo, che è abbastanza strano. E le ricerche sono state fatte non soltanto da me, ma da studiosi più seri e più impegnati nel campo della ricerca documentaristica di questo tipo in Italia. Che cosa era accaduto? L'Olocausto in Europa aveva avuto un peso enorme. La gente arrivata in Israele e ovviamente questa gente ha raccontato, ed era già abbastanza agghiacciante quello che avevano raccontato, non c'era bisogno di cercare altrove. Perciò non sono andati subito ad approfondire quello che era accaduto in tutto il mondo agli ebrei sotto il fascismo, sotto il nazismo, e questo può essere un aspetto. Secondo aspetto, la comunità predominante in Israele agli inizi era ashkenazita, cioè proveniente dall'Europa, perciò i loro ricordi erano quelli predominanti, erano quelli che erano più importanti, mentre tutti gli ebrei che venivano dai paesi nordafricani o dal Macrescio, cioè dall'altra parte, oppure dall'Iraq, dalla Siria, avevano un ruolo minore, come hanno ancora oggi un ruolo minore. Allora a questo aggiungiamo un fatto che molta gente di quelli che furono internati, tanto aggiungo una cosa qui per correggere una cosa che hai detto te, il fatto importante è che gli ebrei libici erano di due tipi, di tre se vogliamo. C'erano i commercianti, quelli che lavoravano, che avevano una vita abbastanza agiata, comunque erano inseriti moltissimo, e c'erano i cosiddetti trogloditi, cioè quelli della montagna, che erano dei contadini, non è che avessero una vita molto facile, erano come i berberi, vivevano più con i berberi che non con gli arabi, e piano piano hanno cominciato a scendere dalle montagne. Poi ci avevi la rivalità tra le due comunità importanti, quelle di Tripoli e di Bengasi, cioè dalla Cirenaica e dalla Tripolitania, che è una rivalità che esiste tuttora in Libia tra i due centri di potere o centri economici del paese. Detto questo, quelli che sono andati a finire a Giado erano quelli della Cirenaica, non i tripolini. E questo è legato alla storia della guerra, al perché, all'avanzata delle truppe alleate, queste cose qua. Andiamo a quello che accenno io. A un certo punto viene rapito Eichmann in Sud America, portato in Israele, e si organizza questo grande processo. In quel momento alcuni ebrei nordafricani, non soltanto libici, sono andati a dire: beh, vogliamo dire anche la nostra. E hanno detto: la vostra che? Non, cosa vi è successo? Niente, che sì, vabbè, avete sofferto un po' perché c'era la guerra, ma niente di più. Gli anziani, cioè quelli che erano usciti, sopravvissuti a queste cose, non avevano una grande voglia di raccontare le loro storie ai loro figli, perciò è rimasto lì come una cosa: sì, papà disse una volta una storia del genere. Non c'erano fotografie, non c'erano immagini dei media, non c'erano dei titoli sui giornali. Quando sono andato a fare queste ricerche, ho trovato sui giornali inglesi e americani due o tre articoli molto brevi riguardanti il giorno della liberazione di Jaddo, quando sono arrivati gli inglesi in questo campo, raccontato dai corrispondenti di guerra, alcuni che erano insieme con le truppe, altri che avevano saputo di questa cosa stando al Cairo, nelle retrovie, eccetera. Perciò praticamente non è roba da grande racconto, e difatti dentro il processo di ad Eichmann non se ne parlò di tutte queste cose. Invece dei campi di concentramento furono allestiti non soltanto in Libia, ma anche in Tunisia e in Algeria. In Algeria tantissimi, che erano anche precedenti al governo Pétain e all'invasione tedesca della Francia. Perciò c'erano delle storie da raccontare molto importanti, e questi rimasero per la fine. Adesso stanno indagando molto su questo, stanno cercando di mettere insieme un elenco delle vittime, delle persone che morirono, però anche lì sono riuscito a trovare a Yad Vashem, nei loro archivi, soltanto i nomi di 80 o 90 su 560 morti accertati in questo campo, cioè più del 10% di quelli che erano internati, forse più vicino al 15% di quelli che erano stati internati in questo campo.
Quindi c'è anche rispetto a questa, cioè, un po', diciamo, di non so se chiamarlo razzismo, però insomma una sottovalutazione della sofferenza invece degli ebrei nordafricani da parte di quelli europei, insomma.
Beh, razzismo si può usare come parola, perché ormai è allargato, è un'accezione ampia. Non c'è dubbio che il razzismo nella società israeliana esiste, come esiste dappertutto, come esiste qui tra nord e sud, lì esiste tra ashkenazita e sefardita. E se vogliamo aggiungere una cosa, quando sono riusciti gli israeliani a conquistare nel 67 i territori, che la Cisgiordania e Gaza eccetera, e in un certo senso per i sefarditi fu una cosa in più, perché già c'avevano un po' di arabi nel paese, in Israele, e allora i sefarditi si sono tirati fuori dal ruolo siamo gli ultimi, e gli ultimi sono diventati gli arabi. Perciò i sefarditi sono al secondo livello e sono cresciuti. È un fatto psicologico, ma anche nella pratica
succede anche da noi, appunto, con gli immigrati. Quelli che erano l'ultima parte della popolazione italiana adesso si sente penultima, e quindi
si sente un po' meglio.
Ecco, vuoi dire qualche altra cosa su questi due libri? Però questi due, io qui, tu ne hai scritti altri, però sulla Libia solo questi due hai scritto?
Sì, sulla Libia ho scritto questi due. E direi che l'unica cosa che bisogna aggiungere è che anche su questo discorso del secondo libro di Uccideteli Tutti, il ruolo del fascismo, e questa è la cosa fondamentale per noi. Il fascismo ha fatto delle cose, e bisogna riconoscere queste cose, bisogna cercare di dirsi effettivamente, come ci dicono storici di quel periodo non eravamo sullo stesso livello della Germania, non abbiamo fatto le stesse cose. Fino a un certo anno gli ebrei erano inseriti anche nel partito fascista, perché fino alle leggi razziali non c'erano problemi tra molti delle persone vicine a Mussolini. C'erano le persone importanti della comunità ebraica, e questo, vabbè, erano scelte, erano italiani, gli italiani erano divisi tra fascisti e antifascisti, e questo è normale. Però poi abbiamo fatto delle altre cose anche, qualche cosa avevamo fatto prima, ma poi abbiamo fatto le altre cose, e queste cose si devono accettare, riconoscere, perché una volta che abbiamo riconosciuto queste cose, abbiamo spiegato, non soltanto perché non devono succedere più, ma possiamo andare oltre, possiamo lasciare indietro queste cose. E se posso accennare solo una cosa che mi viene da dire rispetto a questo, nel tentativo di diciamo andare oltre, io non sono tanto d'accordo sull'idea di riconoscere che tutto quello che è accaduto nel periodo della guerra di resistenza, se un partigiano ha ucciso un fascista, è uguale a quello che ha fatto un fascista che contro una comunità italiana. Non mi stanno bene. Infatti, queste cose non sono cose, no, sono cose diverse. Che poi dobbiamo dire delle cose come sono e raccontare la storia benissimo, perciò cerchiamo di non mettere tutto sullo stesso piano,
così come appunto credo che lo dici nel primo genocidio in Libia, che in realtà il razzismo nel periodo fascista non si sviluppa solo nel 38 con le leggi razziali, ma c'è già dalla per esempio qui si vede molto bene quando quando vanno in Libia, pur non essendoci ancora le leggi razziali nel 30, insomma il razzismo lo esprimono fortemente, cioè era dentro il fascismo, probabilmente era la sua origine.
Certo, il fascismo e il razzismo era un componente.
Adesso dicono nel 38 con le leggi razziali.
Ma le leggi razziali riguardavano gli ebrei, ma il razzismo esisteva, ma esisteva anche per quel discorso che facevo prima, perché se tu demonizzi e fai vedere che questi sono dei selvaggi, è più facile andare giù a fare quello che ti pare.
Perfetto. Noi dunque
volevo dire che c'è anche un ruolo molto importante all'interno di questa colonizzazione, che è quello dei lavori forzati, che è stata attraverso questo, no, si sono rese prospere con la quasi schiavitù delle popolazioni assoggettate le colonie.
Sì, però direi che il discorso dei lavori forzati in Libia era un discorso minore, credo, rispetto alla Somalia e altri paesi. Lì i lavori forzati che abbiamo visto in periodo di guerra, quando venivano portati intere comunità a costruire strade o a sistemare le trincee in guerra, era un altro discorso, non era lo stesso per quello che abbiamo trovato in Libia.
Dunque, ricordiamo quindi i due libri. Allora, il primo in ordine di tempo, Genocidio in Libia, la seconda edizione è della Manifesto Libri, quindi si trova sicuramente in edicola. L'altro, il più recente, Uccidetevi tutti, parla di questo campo di sterminio per ebrei a Giado ed è edito del Saggiatore. Noi, ecco, l'ultima domanda, pensi che, cioè tu l'hai già detto che necessitano di altre ricerche, l'hai dato l'altra volta quando abbiamo presentato il libro Il Leone del Deserto, l'hai dato come indicazione, come consiglio, come esortazione ai giovani ricercatori. Tu personalmente pensi di continuare le ricerche sul colonialismo, su quello che è successo in Libia, oppure lasci la staffetta alle nuove?
No, sulla Libia credo che lascio la staffetta ai giovani. Sto lavorando su un altro progetto, ma di quello parleremo in un altro momento.
Noi ti ringraziamo, Erik Salerno, e speriamo di averti ancora con noi. Ringraziamo anche Gavino. Ciao Gavino.
Ciao Salvatore, buongiorno Erik Salerno.
Allora, ci sentiamo la prossima volta. E per sempre la rubrica Scheletri e Armati, ringraziamo chi ci ha ascoltato. Buona giornata a tutti e tutte. Ciao.